nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, siamo rimasti piccolo gregge, pian piano, sempre più. Chi persevererà fino alla fine sarà salvo, dice Gesù nel Vangelo. Quindi faremo un decreto parrocchiale, chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Bene, portiamo a termine questa sera l'argomento della volta scorsa, di due settimane fa, giovedì scorso eravamo a Via Dana, la prima lettera ai Corinti. Abbiamo visto il capitolo sesto, la parte finale del capitolo sesto, circa il tema un po' della impurità o il tema del corpo di Cristo, eccetera, eccetera. Questa sera vediamo il tema che sviluppa, che continua nel capitolo settimo, sempre della prima lettera ai Corinti. Andrebbe letto tutto il capitolo, noi leggiamo una parte, poi prendiamo qualche espressione tra la più significativa. Paolo, salve, inizia il capitolo settimo così: riguardo a ciò che mi avete scritto. Quindi vuol dire che lui sta rispondendo a delle questioni, a delle domande che gli avevano posto. Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna, ma a motivo dei casi di immoralità ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto e ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non rifiutatevi l'un l'altro se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. Ecco, poi va avanti Paolo, ma vedremo in seguito anche il resto. Allora, qui Paolo espone alcune idee, no, sul matrimonio, poi vedremo più avanti, verso la seconda parte del capitolo settimo, sulla verginità. Sono idee certamente di grande valore, perché tracciano un po' l'orientamento della visione cristiana fino ad oggi e fino alla fine dei tempi. Paolo qui non sta scrivendo un trattato sul matrimonio e sulla verginità, ma accennavo all'inizio, sta rispondendo a domande concrete che noi non conosciamo, però noi le possiamo in qualche modo ricostruire o intuire dalle risposte che Paolo via via dà lungo il capitolo, partendo sempre dall'espressione riguardo a ciò che mi avete scritto. Quindi lui davvero sta rispondendo a questioni estremamente concrete. Paolo è di fronte probabilmente ad alcune tendenze che gli studiosi chiamano rigoriste, puritane diremmo oggi, un po' gianseniste diremmo con il senno di poi. Cerca il matrimonio e sembra avvallare la superiorità della verginità sul matrimonio. È cosa buona per l'uomo non toccare donna. Questo chiaramente fa riferimento alla verginità, però subito aggiunge che la continenza per le persone sposate non può essere imposta. Tant'è vero che dice subito il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, eccetera, la moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito, a tutte espressioni che fanno riferimento a una vita matrimoniale concretamente vissuta, anche nella sua sfera ovviamente sessuale. Questo gli dà modo a Paolo di entrare nella dinamica della vita matrimoniale, nella concretezza direi della vita matrimoniale, dove Paolo afferma che anzitutto l'uomo e la donna sono su un piano di parità. E vedete che qui Paolo quello che dice per l'uomo lo dice subito anche per la donna e viceversa. Non pone una superiorità dell'uomo sulla donna come magari in altri contesti le sue lettere, come ad esempio in Efesini per certi versi. Poi soprattutto Paolo afferma che l'uomo e la donna, da una legge direi fondamentale della vita coniugale, si appartengono l'un l'altra. È il versetto 4. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Ecco la reciproca appartenenza. Uno non è di se stesso, ma è dell'altro. Si appartengono reciprocamente. Nessuno dei due coniugi può disporre di se stesso da solo. Ecco la legge, la fondamentale legge coniugale. L'atto coniugale non è un tributo che bisogna pagare all'istinto, all'impulso, è invece un gesto che esprime la reciproca dipendenza. Quello che qui appare è che il cristiano non può leggere il matrimonio senza subito metterlo in rapporto al celibato o alla verginità, e soprattutto senza valutarlo nella nuova prospettiva del regno di Dio che Gesù è venuto a instaurare, e soprattutto nella dinamica, diremmo, escatologica, dell'attesa finale del tempo ultimo. Qui Paolo lo dice a un certo punto con molta chiarezza, quando l'abbiamo sentito nella seconda lettura di queste domeniche, stiamo leggendo proprio la prima lettera ai Corinti. Questo vi dico, fratelli, versetto 29 del capitolo, il tempo si è fatto breve. Ecco la dinamica escatologica. Il tempo si è fatto breve. D'ora in poi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero. Perché? Perché passa la figura di questo mondo. Siamo qui di passaggio. Io vorrei che foste senza preoccupazione, ma questo lo riprenderemo dopo. C'è comunque il forte senso della fine dei tempi e della fine del tempo. Cioè il tempo non è per il cristiano come il po' di Don Camillo e di Peppone, che scorre sempre uguale, pacioso e pacato per sempre, eternamente. No? Questo eterno scorrere lento di quello che Guareschi chiama il grande fiume. Ecco, noi rischiamo anche il tempo, in maniera un po' pagana, di viverlo come un flusso, come una cronologia sempre uguale, no? Che non finisce mai. No, il tempo passa, il tempo si è fatto breve, si è fatto più rapido, si è velocizzato, meglio dire si è condensato. Perché? È perché c'è un traguardo che si sta avvicinando. Quindi per il cristiano il tempo non è uno scorrere sempre uguale di ore, di giorni, di mesi e di anni. Il tempo a causa di Cristo è qualitativamente mutato, quantitativamente no. L'ora è sempre di 60 minuti. Quello che è mutato è la qualità del tempo, la percezione del tempo. Del resto noi, nella nostra esperienza umana, facciamo appunto esperienza del tempo, che pur essendo sempre cronologicamente identico, però è molto diverso nel modo di essere vissuto. Se noi viviamo il tempo feriale, tempo di lavoro, tempo un po' di monotonia quotidiana, sembra che il tempo non passi mai. Quando invece siamo in vacanze, siamo in un viaggio, siamo con un amico, siamo a compiere qualsiasi azione bella, significativa, il tempo le passa un'ora. Così succede anche nelle prediche. Se il parroco è barboso, passa mai il tempo. Se c'è un prete invece un po' brillante, potevi andare avanti ancora un quarto d'ora. Ecco. Vedete, il tempo cronologico è sempre uguale, ma la percezione che abbiamo del tempo cambia. Per il cristiano cambia il tempo perché? Perché è venuto Gesù. Quindi cambia tutto. Cambia la percezione del tempo, cambia il modo di vivere la vita, cambia il modo di gestire il denaro, cambia anche la vita della famiglia, cambia anche il modo stesso di vivere la sessualità. non scompare, cambia la qualità, cambia la modalità, cambia la sostanza della vita, il senso del vivere. Quindi è evidente che tutte le esperienze umane, e nel Vangelo abbiamo molti brani, anche nelle lettere di Paolo, cambia davvero non il quanto della vita, ma il quale. Cambia il modo, il senso. Il matrimonio appartiene a questo mondo e quindi non può essere la meta ultima del cristiano. Il matrimonio fa parte di questo mondo che passa però. Quindi vuol dire che non è la roba ultima, quindi che non è nemmeno la più importante. Non va eliminato il matrimonio, non lo si può eliminare, ma anche il matrimonio è una realtà penultima nei confronti di ciò che è ultimo. Quindi è una realtà da vivere, ma anche il matrimonio, come il denaro, come tante altre cose, non è una realtà definitiva. Anche gli sposati non possono non vivere nella tensione dell'attesa del Signore. Allora in questo contesto San Paolo afferma anche il valore della verginità, anche il valore del celibato, che gli vede come una dedizione più diretta, più totale, lo vedremo subito dopo, al Signore. Però è la dimensione escatologica che fa leggere al cristiano in un certo modo sia il matrimonio sia la verginità. Riprenderemo questi temi perché sono fondamentali, non è solo una faccenda pratica, non è che il prete non si sposa perché così è più dedito alla comunità. Questo è un problema che è successivo. Paolo lo dice subito dopo, nel capitolo settimo. Chi non si sposa è perché piace, deve piacere di più al Signore. Quindi il primo scopo del celibato cristiano non è uno scopo sociologico, pur nobile, no? Non mi sposo perché ho più tempo da dedicare agli altri. Questa è una seconda battuta. La prima battuta del celibato cristiano, in quanto cristiano, è: non mi sposo perché appartengo al Signore. Questa è la prima motivazione. Se appartengo a Lui, allora apparterò anche in un certo modo alla comunità che in suo nome io servo e io guido e io amo. Pasci i miei agnelli, no? Pietro, ma mi ami tu? Non dice a Pietro, no? Tu ami la tua comunità? No, no. Ami il Signore, allora pasci. Vedete? Questo ci dà subito la specificità cristiana della verginità, che certamente non rifiuta motivazioni sociologiche, psicologiche e razionali, ma non sono queste a fondare il celibato cristiano. Così come non è soltanto la motivazione umanistica e razionale a fondare il matrimonio. Per i cristiani il matrimonio è segno e sacramento dell'unione di Dio con l'umanità e di Cristo con la sua Chiesa. È Cristo che si è donato nella croce all'umanità, dunque anche tu, marito, donati a tua moglie. Ecco, vedete che Cristo diventa la fonte di ogni scelta, sia dalla scelta matrimoniale, sia dalla scelta verginale. È sempre a causa di Cristo che uno si sposa ed è a causa di Cristo che uno non si sposa. Questo deve essere chiaro, altrimenti qualsiasi scelta chiamata cristiana che prescindesse dal motivo cristologico, cioè da Gesù Cristo, è una scelta che può essere, ripeto, anche bella, significativa, ma non è specificamente cristiana. Quindi i cristiani, sia che si sposino, sia che non si sposano, comunque lo fanno a causa di Cristo e vivono o il matrimonio o la verginità a causa di Cristo, ma è guardando a Lui che si riesce a vivere in un certo modo il matrimonio, è guardando a Lui che si riesce a vivere in un certo modo il celibato. Questo deve essere molto chiaro. La motivazione, lo riprenderemo leggendolo un po' alla fine, ma fra poco, è proprio questa. Dunque la esaltazione anche del celibato non è una concessione che Paolo fa ai rigoristi di Corinto. C'erano dei cristiani rigoristi, ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno, i quali magari esaltavano a tal punto il celibato da disprezzare il matrimonio. Ma non è questa la motivazione accettata da Paolo, eh? Paolo è in profonda sintonia invece col messaggio di Gesù ed esalta il celibato, lo esalta, ma senza annullare il valore del matrimonio. Questa è la risposta chiara che Paolo dà ai gruppi rigoristi ascetici della comunità di Corinto. Il celibato non è l'unico dono che caratterizza la vita cristiana. Per Paolo tutto è dono. Chi in un modo, dice, chi in un altro, no? Ciascuno stia al suo posto, lo dice con molta chiarezza, poi più avanti, ciascuno stia al suo posto. Ciascuno viva la vocazione, la chiamata che ciascuno rimanga nella chiamata che il Signore gli ha donato. Se uno l'ha chiamato da sposato, vive il matrimonio. Se uno l'ha chiamato da vergine, viva la verginità. È un dono, ma non, il celibato è un dono come il matrimonio, ma il celibato non è un obbligo ascetico. Ciò che conta è appunto che ciascuno rimanga nel dono che Dio ha fatto. Lo dice chiaramente, vedete al versetto 7, vorrei che tutti fossero come me, ma, cioè lui è celibe, no? Ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo e chi in un altro. E poi esemplifica. Ai non sposati, alle vedove dico, è cosa buona per loro rimanere come sono io, cioè celibi. Ma se non sanno dominarsi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare. Agli sposati ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. E il marito non ripudi la moglie, agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. E una donna che abbia il marito non credente, se questa acconsente a rimanere con lui, non lo ripudi. Qui entra nella casistica, nei vari casi, no? Perfino del matrimonio, oggi lo chiameremmo il matrimonio misto, tra un cristiano e un non credente, su cui magari se abbiamo tempo poi alla fine torneremo, ma andiamo avanti sui temi principali. Tant'è vero che poi Paolo affronta anche il tema della continenza coniugale, non l'abbiamo appena letto. Non rifiutatevi l'un l'altro se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera. Quindi vedete che Paolo dà delle norme molto sagge circa la continenza coniugale, chiaramente sta rispondendo dalle domande, ripeto, che noi non conosciamo, ma che supponiamo dalle risposte di Paolo. Gli avranno chiesto a Paolo, ma due coniugi cristiani, soprattutto nella tendenza rigorista, due coniugi cristiani, devono vivere da marito e moglie o da fratello e sorella? La domanda devono avergliela fatta. E Paolo saggiamente dà la sua risposta. Non rifiutatevi, quindi non vivete da fratello e sorella l'un l'altro, se non, attenzione, da tre regole, chiamiamole così per intenderci, se non di comune accordo, quindi uno non imponga all'altro l'astinenza dal rapporto, uno non può imporre. Secondo, per un tempo limitato, saggissimo Paolo, due coniugi non possono vivere tutta la vita da fratello e sorella. Terzo, in vista della preghiera. Queste sono le tre motivazioni che possono reggere un momento di continenza tra i due sposi cristiani. Comune accordo, tempo limitato, in vista della preghiera, quindi per uno scopo spirituale. Allora Paolo, pur opponendosi all'ascetismo del gruppo di Corinto, accoglie quello che è accoglibile di questa tendenza rigorista, ne accoglie in fondo l'anima, ma evita le radicalizzazioni. Poi dice, ritornate a stare insieme, perché Satana non vi tenti, saggezza di Paolo. Satana può tentarvi anche nel momento della continenza, Ora, per evitare incontinenze peggiori, tornate a stare insieme, perché questa è la vostra strada. Dio ha scelto così per voi, percorrete la strada coniugale fino in fondo. Allora, l'astinenza concessa o raccomandata da Paolo non è per la paura del sesso, tendenza rigorista di Corinto, ma è raccomandata dalla consapevolezza della forza del peccato. Quindi l'astinenza può essere utile, può avere una sua giustificazione come una forza che purifica e che libera dal peccato, dal possesso, dall'abitudine. Quindi è evidente che anche la continenza può far bene agli sposi, purché si osservino queste regole molto chiare che Paolo ha dato. Teniamo conto che nel mondo antico l'astinenza sessuale si giustificava soprattutto in due grandi modi. Primo, in forza di una motivazione ascetica, cioè nel quadro prevalentemente di una visione, ne abbiamo parlato all'inizio, delle catechesi paoline, per una motivazione dualistica, cioè si dava talmente importanza allo spirito che si arrivava in nome di questo a disprezzare la corporeità. Quindi una prima ragione dell'astinenza sessuale era giustificata in nome di questa visione un po' platonica o neoplatonica della persona umana, secondo cui nell'uomo ciò che importa di più è lo spirito, non la carne, non la materia. Questo, abbiamo detto fin da allora, non è la visione biblica, secondo la quale invece la persona umana è importante sia per la sua dimensione spirituale, sia per la sua dimensione corporale. La persona umana è un corpo spiritualizzato e incarnato, o è un'anima che si incarna. Non si può separare eccessivamente lo spirito dal corpo, quindi tutta la persona è importante, dice la Bibbia. L'altra motivazione che giustificava l'astinenza era una motivazione liturgico-sacrale. Il sacro, secondo una certa visione ebraica, va vissuto nella purezza anche rituale. Quindi il concetto di purezza rituale noi l'abbiamo anche nei Vangeli, no? Quei passi che parlano dei cibi mondi, dei cibi immondi. Gesù invece farà piazza pulita e dirà: tutto è mondo per chi è mondo, per chi è puro, e tutto viceversa è immondo per chi è impuro. Non sono i cibi a renderci mondi o immondi, è il cuore dell'uomo. Se è mondo può mangiare di tutto, ma se il cuore dell'uomo non è puro non può mangiare nulla, perché tutto diventa impuro. Quindi Gesù ribalta questa concezione liturgico-sacrale, che poi si faceva strada nel mondo ebraico anche attraverso alla famosa astinenza liturgica, per cui i sacerdoti non avevano l'obbligo di svolgere le funzioni liturgiche in stato di purezza rituale, quindi non potevano contaminarsi, tra virgolette, lo diciamo, con la propria moglie la sera prima di celebrare la liturgia nel Tempio di Gerusalemme, perché c'era una motivazione sacrale. Si può compiere un'azione sacra soltanto se si è in stato di purità rituale. Ovviamente Gesù non è che annulli il senso profondo della purità, ma la purezza per Gesù, ripeto, non sta nelle cose, ma sta nel cuore, nella mente, nelle intenzioni dell'uomo. Così come il sacrificio per Gesù non sta nella immolazione degli animali, ma sta nell'immolazione di se stessi, della propria vita. Ecco, è un cambiamento che Gesù opera, una rivoluzione, senza venir meno all'idea di fondo, che per accostarsi a Dio bisogna essere puri e che per rispondere a Dio bisogna sacrificarsi. E allora il sacrificio e la purità sono presenti nel Vangelo, ma in modalità molto diverse rispetto al sacrificio rituale e alla purità rituale ebraica. Nel pensiero di Paolo non abbiamo tracce di queste due motivazioni per l'astinenza sessuale. Non ci sono tracce né dualistiche sconosciute a gran parte del mondo biblico e neanche risonanze liturgico-rituali. Egli parla della verginità, ma adducendo motivazioni molto diverse rispetto alle due che vi ho appena detto adesso. E noi troviamo queste motivazioni, direi che stanno alla base della verginità cristiana, nei versetti 29-34, sono quelli che abbiamo letto domenica scorsa nella seconda lettura della Messa. Questo dico, fratelli, lo accennavo all'inizio, il tempo si è fatto breve, d'ora in poi quelli che hanno moglie come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente, passa infatti la figura di questo mondo. Io vorrei, attenzione qui adesso introduce un'altra motivazione, che voi foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi invece è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e così si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate al fedeli al Signore senza deviazioni. Dunque le motivazioni che Paolo dà della verginità cristiana sono, dicevo, molto diverse rispetto a quelle dualistiche o a quelle liturgico-sacrali tipiche della tradizione ebraica o platonica, laico-pagana platonica. La prima motivazione è di natura escatologica, cioè il tempo si è fatto breve, lo accennavamo agli inizi. Nel mondo è entrata una grande novità, è la novità del regno di Dio, questo accennavamo, da un colore diverso a tutte le situazioni della vita, anche a quelle matrimoniali. Questo colore diverso è la motivazione escatologica, la tensione verso il tempo finale, per cui nulla in questo mondo appare definitivo. Tutto passa, anche il matrimonio passa. Tutto viaggia verso la fine, o meglio verso il fine. È il regno di Dio. E fra i modi nuovi suscitati dall'avvento del regno di Dio, chiaramente c'è anche la verginità, disprezzata nel mondo ebraico. La verginità non era amata, anzi la donna vergine nella cultura ebraica era una donna maledetta. La donna beata invece era la madre, possibilmente di molti figli. La donna feconda è la donna benedetta. La donna vergine era considerata la donna sterile. Quindi la donna povera. Immaginate lo scandalo nel cristianesimo primitivo dalla verginità di Maria. Quando noi parliamo, faccio una parentesi, ma non è tanto una parentesi, non andiamo fuori tema. Quando noi parliamo della verginità della Madonna, in genere sì, parliamo della verginità, ossia come qualità di Maria per il fatto che non si è sposata. Ma attenzione che la prima radice della verginità della Madonna è la sua povertà, la sua sterilità. Io sono vergine, cioè sono povera, non conosco uomo, non sono nulla, sono perfino disprezzata nel mio popolo, quindi terreno sassoso, terreno sterile. Ecco Maria la Vergine, vuol dire prima che la pura, attenzione, vuol dire la povera. Non sono in contrasto i due significati, quindi prima che parlare della verginità in quanto purezza, bisogna parlare della verginità della Madonna in quanto povertà radicale di questa donna, che non conoscendo uomo non era in grado di diventare madre. È per questo che Dio la rende madre. Vedete il paradosso, no? Tanto più sono povero, quanto più mi arricchisce Dio. Poi è subentrata anche la verginità come purità, come purezza, ma questa è una seconda motivazione che viene dopo. Così anche per la verginità cristiana. Quindi la prima motivazione della verginità è che il tempo si è fatto breve, il famoso come se non, dopo lo riprendiamo un attimo, vivere come se non, vivere come se davvero non avessimo nulla da possedere perché il tempo si è fatto breve. A cosa serve questo, questo, questo e quest'altro se il traguardo è alle porte? Tutto è relativizzato, quindi anche il matrimonio. Allora, la prima motivazione della verginità è: rinuncio a un piacere di questo mondo non perché è cattivo. Attenzione, questa non è una motivazione cristiana, è pagana, patologica. Il vergine cristiano, non parlo del vergine pagano, no? Rinuncia al matrimonio non perché il matrimonio e la sessualità sono viste come cose negative, ma si rinuncia alla all'esercizio, meglio, genitale, matrimoniale della sessualità perché? Perché domani è la fine del mondo, domani per dire che il regno di Dio è alle porte, capite? Quindi rinuncio a un piacere di questo mondo perché il mondo passa. Rinuncio a un piacere perché ce n'è uno alle porte più grande ancora. C'è il tesoro del regno di Dio. Quindi la motivazione cristiana, torno a ripetere, è esattamente questa. Non è una motivazione dualistica, il corpo da disprezzare, non è una patologia della mia psicologia, ho paura del sesso, o non è per un disprezzo del matrimonio, o non è per il fastidio dalla vita matrimoniale, motivazione molto interessata ma molto laica, è il vergine cristiano perché il tempo si è fatto breve. Cioè rinuncio a un'esperienza legittima di questo mondo perché ci sono finalità e piaceri alle porte, dovute al regno di Dio che è entrato in Gesù Cristo, che mi fanno capire che questa rinuncia in realtà non è tale. È come la rinuncia nella parabola del tesoro nascosto o nella parabola della perla preziosa. No, vendo tutto il resto non perché non mi piacciono le perle, perché ne ho trovata una più preziosa di tutte. Vendo tutti gli altri campi non perché disprezzo i beni di questo mondo, ma perché compro quel campo lì, perché lì c'è il tesoro più grande, quindi c'è un interesse maggiore. È solo la scoperta di un tesoro maggiore che giustifica la rinuncia a un tesoro minore. È chiara questa motivazione? Quindi il celibe, compreso il prete, il monaco, il missionario, la suora, la religiosa, la consacrata, eccetera, eccetera, si riesce a vivere una vita non matrimoniale, non per le motivazioni di cui sopra, ma perché? Perché c'è una ricchezza più grande. Si accoglie il regno di Dio che è già presente in questo mondo. Ecco, la novità del regno introduce nella Chiesa la novità della verginità, che è stoltezza agli occhi del mondo. È chiaro che è stoltezza. La rinuncia alla sessualità è una stoltezza, come la croce è una stoltezza, come la rinuncia al danaro è una stoltezza, come è stoltezza la rinuncia di Francesco d'Assisi alla sua carriera, agli occhi del mondo, sono tutte stoltezze queste qui, ma diventano invece una fortuna per chi trova il tesoro. La seconda motivazione, poi termino, che è alla base della verginità cristiana, potrebbe anche sorprendere. Qui Paolo dice: chi non è sposato non si preoccupa delle cose del Signore, chi invece è sposato si preoccupa delle cose del mondo. E chi è sposato, se è cristiano, finisce per essere diviso tra come piacere alla moglie o al marito e come piacere al Signore. C'è una sorta di divisione. Ma attenzione, Paolo qui non è che opponga una vita tranquilla, quella del celibe, ha una vita tribolata che sarebbe quella del matrimonio. Sarebbe un modo sbagliato di leggere questo brano di Paolo. Anzi, quando Paolo parla in altre lettere, esattamente nella seconda a Corinto, della sua vita di apostolo senza famiglia, ne illustra tutti i travagli, fa l'elenco di tutti i travagli che lui ha dovuto superare, no, da apostolo, pericoli di fiumi, pericoli di mari, pericoli a destra, pericoli a sinistra, no? Ha preso delle frustate, eccetera. Ne ha passate, ne ha sofferte di tutti i colori. Quindi il celibe a causa del regno di Dio o l'apostolo a causa del regno di Dio non è che scelga la verginità per essere al riparo dai marosi di questo mondo, eh? Uno sceglie la verginità perché dice, beh, insomma, non ho figli, non ho moglie, non ho marito, sto benone. No, no, tutti hanno preoccupazioni o tribolazioni. Dice, sì, attenzione, io vorrei che foste senza preoccupazioni, ma poi aggiunge subito, chi non è sposato, quali preoccupazioni ha? Quelli di Dio. Si preoccupa delle cose di Dio. Allora, tutti hanno preoccupazioni e tribolazioni, sia chi non si sposa, sia chi si sposa. Quindi verginità e matrimonio non si oppongono come una vita più tranquilla a una vita più travagliata. La vita più tranquilla sarebbe la verginità, la vita più travagliata sarebbe il matrimonio. No, no, è diversa la motivazione. Chi è celibe per il regno di Dio, e non per altri motivi, ha tribolazioni per il regno di Dio, si preoccupa di piacere al Signore. Chi ha famiglia ha le preoccupazioni tipiche della vita di famiglia, che in un certo modo, è chiaro, distraggono dalle preoccupazioni del regno. Ecco perché chi è sposato in qualche modo si trova diviso. Ma la verginità, e chiudo il discorso che ho iniziato all'inizio, non è tanto o solo una dedizione totale alla causa del regno, ma è una dedizione totale al Signore. Torno su questo tema perché è essenziale, altrimenti facciamo dei discorsi ambigui sul celibato, compreso il celibato del prete, dove l'attenzione anche sui giornali si sposta quasi sempre su motivazioni sociologiche vere, ma non sono quelle che possono reggere una vita intera. Allora non si capisce perché i preti ortodossi possano dedicarsi alla parrocchia, anche quelli sposati sarebbero al di fuori, e non si capisce come San Paolo, nelle lettere che vedremo a Tito, a Timoteo, dica chi è vescovo sia sposato una sola volta, perché deve avere una sola moglie, deve condurre bene la sua famiglia, perché non può reggere bene la Chiesa di Dio chi non regge bene la propria famiglia. Quindi questa motivazione di Paolo contrasta nettamente con l'andazzo che c'è oggi, per dire da sempre, circa il celibato ecclesiastico, cioè che chi è celibe sarebbe più in grado di reggere la parrocchia rispetto a chi invece è sposato. Nelle sue lettere Paolo sembra spingere verso il contrario. Chi è capace di reggere bene la sua famiglia è capace di reggere bene anche la comunità. Chi non è capace di reggere bene la sua famiglia non regge bene neanche la comunità. Quindi vuol dire che in linea di principio non c'è contrasto tra reggere la famiglia e reggere la comunità, chiaro? Quindi non è un contrasto di questo tipo, non è un contrasto di lavoro, per cui il celibe ha più ore di tempo da dedicare alla comunità, ovviamente, rispetto a chi è sposato. Non è questa la motivazione della verginità cristiana. La motivazione vera ce la ripete invece Paolo. Chi è vergine, secondo la visione cristiana, si dedica totalmente al Signore, si preoccupa di come piacere a Dio. Questa è la radice della verginità cristiana. Ogni altra motivazione di carattere pastorale, pur legittima, è secondaria, viene dopo. Non si capirebbe neanche allora la verginità delle suore o dei monaci di clausura, i quali non fanno vita apostolica, eppure vivono la verginità. Ora, vuol dire che la motivazione prima della verginità cristiana non è di carattere lavorativo, non è una maggiore disponibilità nella operosità pastorale. Questa per l'apostolo è una conseguenza importante, ma non è la radice. La radice è: piace al Signore, ti devi preoccupare di voler bene a Lui. Se vuoi bene a Lui, poi potrai anche dedicarti in un certo modo agli altri. Questa è nelle lettere ai Corinti, quantomeno, la radice della verginità cristiana. Ecco, chiudo insistendo ancora sul brano che abbiamo appena letto, sul famoso come se non, che dal versetto 29, no, va giù per parecchi versetti. Paolo qui non sta predicando una fuga dal mondo, no? Quelli che hanno moglie come se non l'avessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero. Anche qui vedete la originalità. Paolo non sta predicando che i beni del mondo sono negativi. Non è questa la radice. Sta dicendo, attenzione, che il mondo sta finendo. Dunque, vivi come se non, come se tu non fossi più parte di questo mondo, perché la scena, la figura, la storia di questo mondo non è eterna. Questa è la motivazione di fondo. Quindi, non... Esatto, ma non del mondo. Quindi, se appartenete a lui, preoccupatevi di questo. Ciò che è entrato nel mondo, la vera novità del cristianesimo, non è l'osservanza dei 10 comandamenti, tutte cose che rimangono, intendiamo, ma non è questo. La novità del cristianesimo, sulla radice ovviamente ebraica, è che è entrato Gesù Cristo, è entrato il Figlio di Dio, e quindi ci ha fatto capire la vita in un certo modo. Ecco perché, ripeto, Paolo e il cristianesimo non predicano una fuga dal mondo. La famosa fuga mundi, in realtà dei monaci, non è tanto la fuga dal mondo, è la fuga dalla mondanità. È anche la fuga geografica, è la fuga dalla mondanità del mondo, non la fuga dal mondo come tale. Il mondo riceve una diversa valutazione. I beni di questo mondo hanno bisogno di essere vissuti e utilizzati con una diversa coscienza. Questa è la radice anche della stessa povertà cristiana, no? Anche qui quante volte sentiamo predicazioni lungo i secoli della storia che rasentano posizioni ereticali, che sono le classiche posizioni pauperistiche, che sempre ci sono state nella Chiesa fino ad oggi, fino alla fine del mondo, no? Cioè, spogliati dei beni di questo mondo. Sì, ma perché? Non perché sono cattivi. Spogliati perché è entrata una ricchezza più grande. Allora li puoi dare ai poveri. Ma quando Gesù dice al famoso giovane ricco, no? Va, vendi tutto quello e dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi. Attenzione, che tutta la struttura del brano è vieni e seguimi. Ma se tu sei attaccato ai beni e non li dai ai poveri, vuol dire che non vuoi bene a me. Mentre noi continuiamo a predicare l'amore ai poveri, che, attenzione, è un amore serio, amore ai poveri, ma cristianamente parlando è l'amore a Gesù Cristo che conta di più. Sempre nella tradizione cristiana i tre famosi voti, povertà, castità e obbedienza. Attenzione, che il cristianesimo, il cristiano, non ama la povertà come tale, la castità come tale e l'obbedienza come tale. Il cristiano segue Gesù, che è casto, povero e obbediente. La motivazione è lui, altrimenti entriamo in un'altra logica di motivazione. San Francesco ha abbracciato Madonna povertà perché ha voluto bene al Signore, non ha abbracciato la povertà, punto. Il cristiano dà i suoi beni ai poveri non perché semplicemente si spoglia dei suoi beni, questa è una motivazione umana anche nobilissima. Un uomo che arriva ad essere generoso verso i poveri, umanamente ha tutto il nostro applauso. Ma il cristiano, su questa motivazione umana, ne ha un'altra ancora più profonda, che è più radicale e che dura di più, altrimenti il dare ai poveri obbedisce a scelte politiche, a scelte partitiche, a scelte ideologiche, a scelte temporanee, alla simpatia. Si finisce per dare a chi mi piace di più, si finisce per dare all'uno e non all'altro, si finisce per dare oggi perché è un giorno pari, domani ho la luna storta, non ti do niente. Cioè, attenzione, che quando si dice dare i beni ai poveri, sì, ma tutti i dè e tutte le volte le mie facili. Allora, entrare in una logica di povertà è possibile solo se uno ama Gesù Cristo. Allora è disponibile a tutte le situazioni di povertà e non solo quelle economiche, eh? Quindi l'enatra roba. Ecco, se noi non entriamo, vedete la parola di Dio come ci porta, no, in profondità, noi rischiamo di rimanere un po' sempre alla superficie, no? Quindi la morale diventa moralismo, la castità diventa disprezzo del sesso o paura del matrimonio, l'uso dei beni diventa pauperisticamente un essere cenciosi. Noi, il cristianesimo non predica la cenciosità, è un'altra roba, predica la dignità umana, altrimenti se predicasse che i cenciosi sono beati dovremmo ringraziare il Signore che esistono i poveri nel mondo, che sono i più felici. Allora lasciamoli poveri e cenciosi, non diamo loro nulla, perché sono i più... perché dovremmo dare ai poveri se il Vangelo dichiarasse che i poveri sono beati? Scusatemi, se sono beati lasciamoli la loro beatitudine. Salta, guardate che se togliamo Gesù Cristo salta tutto. Quindi c'è un modo, no, di leggere tutte le scelte radicali del cristianesimo, che è un modo pagano. Il modo autentico invece è a causa di Gesù. A causa di Gesù allora io vivo il matrimonio, il celibato, vivo l'obbedienza, vivo la castità, vivo il matrimonio, vivo l'uso dei beni e vivo anche le bellezze della vita, ma non considerandolo come ultime. Le vivo come non roba mia, quindi sono disponibile a ciò che mi capita. Stai nella condizione in cui ti ha posto il Signore. Vivi lì la tua vocazione. Mi fermo accennando soltanto, perché entra col discorso che facevo adesso in finale di catechesi, per dire come il cristianesimo non cambia tanto solo le situazioni, ma cambia il modo di viverle. Ci potremmo tornare sopra, ma mi pare che calzasse bene tutto il discorso. Diventa emblematica, ad esempio, la posizione di San Paolo sul tema della schiavitù. Perché San Paolo non ha abolito la schiavitù. Voi padroni, voi schiavi, dice cosa devono fare, quindi non ci pensa nemmeno Paolo ad abolire la schiavitù, perché la schiavitù era pacificamente accettata nel mondo antico e anche da San Paolo era accettato. Magari gli spiriti più sensibili criticavano certi modi di vivere la schiavitù o il rapporto padroni-schiavi, ma noi non troviamo nel Nuovo Testamento la denuncia della schiavitù come tale. La struttura della schiavitù rimane in piedi per molti secoli. O casomai Paolo esorterà i padroni a trattare i propri schiavi da figli, gli schiavi a obbedire i loro padroni come al Signore. Allora introduce, vedete, un principio evangelico, un modo cristiano di vivere la schiavitù che poi potrà portare anche successivamente ad abolire la schiavitù. Ma questo per dire che il Vangelo non necessariamente scardina le realtà umane, i soldi, il matrimonio, il corpo, eccetera, eccetera. Introduce una luce diversa, una saggezza, un modo diverso di vivere i beni di questo mondo, perché, ripeto, è entrata una persona che ha cambiato non il mondo va avanti come prima, ha cambiato il modo di vivere il mondo, compresa la sofferenza, e qui la chiudiamo. Gesù non ha abolito la sofferenza, ma dice voi cristiani esaltate, no, il cristiano non esalta la sofferenza, ma ci mancherebbe altro, non l'ha esaltata nemmeno Gesù Cristo, passi da me questo calice, quindi, però il cristiano, sempre a causa di Cristo, come per tutte le altre cose, anche la sofferenza non la elimina, cerca di viverla diversamente a causa della croce di Cristo, che ha cambiato non la sofferenza, c'è ancora e ci sarà fino alla fine del mondo, ha cambiato il senso. Vedete allora come tutto il problema anche di noi nelle comunità cristiane di centrare sempre tutto sulla figura centrale di Gesù. A causa di lui riceve uno scossone tutto il modo di vivere la vita. Ma lo scossone non è tanto sulle situazioni concrete della vita che rimangono come quelle dei pagani. Si sposa il cristiano, si sposa il pagano. Soffre il cristiano, soffre il pagano. Usa i soldi il cristiano, usa i soldi il pagano. Vive il tempo il cristiano, vive il tempo il pagano. Allora la diversità qual è? Il modo. Ok? cambia il modo, cambia la qualità, cambia il senso. Ecco, scusate la lungaggine di stasera, sono sempre lungo, quindi purtroppo mi rubo sempre un male di tempo, però sono temi davvero essenziali questi, perché e non c'è quasi mai purtroppo il tempo di sbriciolarli, no? Queste realtà che quindi a volte si vivono, si sentono anche sui giornali, c'è una superficialità, no? Nel modo di leggere il cristianesimo che fa spavento, e tante volte c'è anche molta superficialità nel modo di noi cristiani, preti e vescovi compresi, di annunciarlo questo cristianesimo. Ecco. Bene, adesso se c'è qualche... abbiamo 7-8 minuti. Se c'è qualche chiarimento, qualche cosa che non è capita, qualche domanda, qualche dubbio. Dimmi Renzo, abbiamo il microfono? Non c'è il microfono? Bene, meno male che ci sono di più.
San Paolo parla così, detto perché però era sentivo che la fine era vicina, ecco. Lui,
anche cronologicamente, fino a un certo punto,
il ritorno di Cristo
fosse imminente.
Nel mondo fosse imminente. E allora questo lo giustifica, però siccome non lo è, voglio dire, sì, potrebbe esserlo anche.
Ma il problema, vedi, Renzo appena detto, no, che Paolo parlava della fine imminente perché riteneva appunto che il ritorno di Cristo fosse questione di qualche anno, non di più, soprattutto nelle prime lettere ai cristiani di Tessalonica. Sì, però dobbiamo cambiare anche qui, e lo ha cambiato anche Paolo, andando avanti, invecchiando, anche lui nelle lettere pastorali ragiona già in modo diverso rispetto alle prime lettere, perché anche lui si accorge che il tempo si è fatto breve, però è anche lungo. Allora stabilizza, allora comincia a guardare la Chiesa, allora comincia a guardare un ministero, comincia a guardare un futuro. Questo tema non lo affronto direttamente, che sarà uno dei temi che Don Cavedo affronterà in Quaresima con noi, con le parrocchie della nostra zona pastorale. Quindi lasciamo quella sera là, quell'incontro, questo grande tema, no? Finisco di rispondere a Renzo, no? Il tempo si è fatto breve, non lo dobbiamo intendere cronologicamente. Il tempo si è fatto breve nel senso denso e nel suo significato. Cioè il tempo comunque è breve perché? Perché passa la scena di questo mondo. Primo perché è entrato Gesù Cristo, quindi nel tempo anche cronologicamente lungo c'è stata una scossone, una forza che ne ha mutato il senso. Secondo perché comunque il tempo della tua vita è una corsa breve, anche se tu arrivi fino a 100 anni, sappi che arriva all'improvviso l'incontro con il Signore come un laccio, come un ladro nella notte, no? Quante volte Gesù dice vigilate perché non sapete né il giorno né l'ora. Il pagano invece vive come se non dovesse mai morire. Il cristiano è consapevole della morte, ma è anche consapevole che la morte non è paurosamente come il pagano un entrare nel buio. Il cristiano è consapevole che la morte coincide con un giudizio, incontra il Signore che lo giudica. Quanti hanno operato il bene per una risurrezione di vita, quanti hanno operato il male, dice Gesù nel capitolo 25 di Matteo, per una risurrezione di condanna. Quindi il tempo si è fatto breve, vuol dire anche che il momentum a quo pendet eternitas, dicevano i mistici, no? Cioè, attenzione che la tua vita è il momento da cui dipende la tua eternità futura. Quindi comunque il tempo è breve perché? Perché è talmente importante il regno di Dio e il giudizio di Dio sulla tua vita, sulla tua responsabilità, che tu non puoi non vivere se non tenendo conto che la cosa principale della tua vita non è le tue ferie di qua giù, ma è l'incontro col Signore che può venire all'improvviso. Quello è l'incontro vero e lì è la finestra vera sulla vita vera. Allora, siccome c'è quella roba lì, tu non puoi vivere come se quello non ci fosse. Ecco allora il senso da dare all'espressione il tempo si è fatto breve. Il tempo si è condensato, il tempo ha cambiato qualità. Cronologicamente è lungo. La fine del mondo non sappiamo quando avverrà. Ma a noi poi interessa? O interessa di più sapere che comunque una fine del mondo ci sarà e che la nostra fine personale è comunque alle porte, a saga scappa mia. Ma il cristiano non lo deve vivere, esatto, ma non lo deve vivere in modo pagano. Il cristiano lo deve vivere come incontro col Signore. Ecco. Non so se era questo che voleva dire. No, ma lui l'ha anche detto, l'ha anche detto. Lui in questo condivideva la profonda cultura dell'ebraismo, il quale ebraismo diceva che la venuta del Messia coincideva con la fine del mondo. Siccome Cristo è venuto, allora il mondo è finito. Certo, certo. Cristo è il tempo, no? Proprio dal punto di vista anche cronologico. Ma sono gli ebrei che ci dicono, ma che Messia è il vostro Cristo? Loro, gli ebrei, dicono che il Messia, la corrente principale dell'ebraismo, che l'ebraismo anche lì è un mosaico di posizioni, non è una posizione univoca, no? Ma una corrente forte dell'ebraismo, quella escatologica, continua a dire che quando viene il Messia vuol dire che la scena della storia si chiude. Lui viene a giudicare il mondo, finito. Allora Gesù non può essere il Messia perché il mondo sta andando avanti da 2000 anni, quindi non può essere lui il Messia. Paolo condivideva la mentalità ebraica, l'arrivo del Messia coincide con la fine, tant'è vero che nella prima lettera ai Tessalonicesi lui distingue, no? E dice, quando arriverà Gesù sulle nubi del cielo, quelli che sono morti risorgeranno, noi i viventi saremo rapiti con lui sulle nubi. Noi viventi, cioè la nostra generazione che non morirà, quando viene Gesù viene rapita, è una sorta di ascensione, no? Come Gesù è sceso al cielo, come Elia è stato rapito, così arriverà la fine del mondo. Noi saremo rapiti, quelli che sono morti risorgeranno. Noi, i viventi, saremo rapiti sulle nubi. È un'immagine molto ebraica, è l'immagine del rapimento. Poi Paolo si è accorto che invece la fine del mondo cronologico andava avanti, allora poi sposterà l'accento e vedremo anche questo tema, ripeto, in un incontro particolare che proprio ha come tema, come cuore, la dimensione un po' della speranza cristiana, quindi la fine del mondo, eccetera, eccetera. Insomma. E Paolo matura anche lui una escatologia non più ravvicinata in senso cronologico, ma una escatologia sostanziale che non ha nulla a che vedere con la cronologia, è una escatologia di altra natura.
Chi pronuncia mille non più
mille? Qui è la sintesi del millenarismo di epoca medievale, dai tempi di Gioacchino da Fiore, o era le eresie del millenarismo alla fine del primo millennio cristiano, che si basavano su delle profezie che venivano in parte da Daniele, in parte da Ezechiele, sono le cabale, i numeri, no? Letti in maniera letteralistica, quindi il mille non più mille sembrava dire no, siamo arrivati alla fine del mondo, perché nella Bibbia uno trova i numeri che vuole, ne trova di numeri, il tempo, la metà di un tempo, sei parti di un tempo, andate a leggere Ezechiele o l'Apocalisse, e allora ci sono i 666 anni, la metà di un tempo, il quarto di un tempo, quindi se uno vuole interpretare alla lettera i numeri cade in mille contraddizioni. I numeri invece hanno un altro significato.
Un altro discorso che si può dire, fine del mondo. Fine del mondo quando uno vuole, può essere la fine del mondo.
Sì, però nella Bibbia appare anche comunque una fine comunitaria, nel senso che c'è una morte personale secondo la quale è la fine del mondo per noi, è la nostra morte personale. Però siccome la persona è un essere in relazione, è intrecciato, no? Ogni individuo, anche secondo la visione biblica, è intrecciato con la comunità, quindi con la storia, c'è una fine personale, ma c'è anche una fine universale. C'è un giudizio particolare alla fine della nostra vita, e ci sarà un giudizio universale, quindi la storia umana, il cosmo stesso, come è iniziato, figlierà. Quando? Non lo sappiamo. Secondo un Vangelo poi nemmeno il figlio lo sa, solo il padre, no? Secondo una frase, mi pare, del Vangelo di Giovanni, no? Quanto alla fine del mondo, dice, solo il padre, nemmeno il figlio. Quindi per dire... No, ci interessa nel senso di dire sì.
Viviamo la nostra vita da cristiano,
certo.
Sarà, però adesso dobbiamo pensare alla nostra vita.
Per il momento, ma certo, la cosa più immediata è la nostra vita cristiana, però non dobbiamo neanche dimenticare questa prospettiva che è anche affascinante, ma è cosmica, è universale, no? Ed è la fine di tutto, perché come tutto ha avuto un inizio, pare che tutto abbia una fine, i famosi cieli nuovi, no? Le terre nuove di cui parla l'Apocalisse. Questo è un grande mistero che la Bibbia ci fa intravedere, ma che noi non possiamo risolvere. Punto. Ci sarà però una fine, ma non è detto che sia alle porte.
È un modo diverso, però c'è stata la fine, c'è stato il diluvio universale.
Anche lì il diluvio universale, secondo... quella terra, quel territorio, letto in maniera universale, ma in realtà era l'inondazione del Po. È chiaro che se gli abitanti di Casalmaggiore si credono gli unici al mondo, qualche volta lo dimostrano, no, di essere l'unico paese al mondo, è evidente che a questo punto l'inondazione del Po diventa la inondazione universale. E invece, attenzione, è una lettura, no? Ma è anche corretta. È una lettura universale di un evento particolare. È chiaro che il mondo ebraico, che si credevano il popolo eletto, eccetera, eccetera, era più portato a leggere la propria storia sullo scenario universalistico. Quindi tutto ciò che succedeva lì aveva valenza universale. Ecco. È inevitabile il trasferimento dal particolare all'universale. Quindi anche quella, come d'altra parte l'esodo, no? Come possono diventare, sono delle esperienze concrete lette come simboli di una morte più universale, quindi il diluvio, l'esodo, il primo esodo, il secondo esodo a Babilonia, tutto fa riferimento poi alla croce di Cristo, che è stato il grande esodo, il buio, i vari bui della storia prevedono il buio, no? del Golgota, dove davvero Dio entra nel buio totale, ecco. Quindi dobbiamo fare una lettura intelligente anche dalla Bibbia, non una lettura fondamentalista, ecco, non letteralistica. Come preoccupazione, certo. La Chiesa ha scelto, che poi bisogna fare qualche distinzione, è chiaro, la Chiesa ha scelto a un certo punto della sua storia, in epoca apostolica c'erano anche dei preti non celibi, preti sposati, come nella tradizione orientale ci sono non dei preti che si sposano, ma degli sposati che diventano preti, che è un po' diverso, attenzione, che non è la stessa cosa, Sono gli sposati che a determinate condizioni possono ricevere l'ordinazione sacerdotale, mentre uno, anche in Oriente, che è prete celibe, non può più sposarsi. Quindi questo pochi lo sanno, che il viceversa non vale. Ed è interessante riflettere sul perché il viceversa non vale, no? Perché se tu hai scelto il Signore e ti ha scelto nel momento in cui non eri sposato, ecco San Paolo, vivi la tua condizione, è meglio non toccare donna, vivi la verginità, punto. Allora il prete non può sposarsi, è lo sposato che può assumere anche l'onere, l'incarico di guidare una comunità cristiana. Ma dicevo, se nei primi secoli il celibato viveva accanto al matrimonio, nei preti, soprattutto nei preti diremmo oggi in cura d'anime, non nei monaci, è chiaro, Da un certo punto in poi la Chiesa ha scelto di ordinare preti coloro che avevano anche il carisma, diciamo la chiamata, il dono del celibato. La Chiesa potrebbe in linea teorica, in linea di principio, togliere questa clausola o viverla in un altro modo rispetto a come l'ha vissuta per 1400 anni o 1500 anni. Di per sé la Chiesa potrebbe tornare a dire: accetto di ordinare preti anche persone sposate, non accetterà mai il viceversa, cioè che un prete possa anche sposarsi. Potrebbe in linea teorica decidere in certe situazioni, per certe circostanze o in determinati casi, vedi gli anglicani, ecco il caso di questi anni, no? Quegli anglicani che non hanno accettato la scelta della Chiesa anglicana di ordinare dei preti le donne come preti o vescovi, no? Ci sono parecchi pastori anglicani sposati che e chiedono di entrare nella Chiesa cattolica e chiedono di continuare ad essere pastori, quindi di fare i preti ovviamente nelle comunità cattoliche inglesi. È chiaro che la Chiesa cattolica non può imporre un celibato a un pastore che ha famiglia. Allora lì è il caso in cui l'ha già anche concesso, è il caso in cui si può ordinare prete un pastore anglicano sposato con figli e ovviamente con moglie che decide di entrare nella Chiesa cattolica e a causa della sua particolare situazione di pastore di una comunità chiede di essere ordinato prete. Qui la Chiesa cattolica concede, come nel rito orientale cattolico, non solo ortodosso, le chiese orientali cattoliche, quindi le chiese di rito orientale, ma fedeli al Papa, hanno il famoso clero uxorato, cioè ci sono preti che sono sposati, ci sono sposati che sono diventati preti. A Nazareth c'è uno là della chiesa, sì, il sacerdote giovane sposato che è diventato prete. Sì. In Russia erano preti ortodossi, quindi non cattolici. Devono scegliere prima, certo, uno in seminario deve scegliere, tra l'altro nel mondo ortodosso i vescovi ortodossi possono essere nominati, eletti, consacrati vescovi soltanto nel clero celibatario, non nel clero sposato. Un prete ortodosso sposato non potrà mai diventare vescovo nella Chiesa ortodossa. Solo un prete celibe può diventare vescovo. Vedete le tradizioni disciplinari diverse, sono situazioni storiche diverse che si sono maturate pian piano e ogni tanto rispuntano anche nella Chiesa latina, no? Ma perché i preti non si sposano? Dovremmo meglio dire, ma perché gli sposati non possono diventare preti? Sarebbe già questa dizione più corretta? Sarebbe più corretta, ecco. Poi per il resto aiutateci anche voi, come il prete deve aiutare le coppie sposate a vivere bene il loro matrimonio, così voi sposate, aiutate bene noi preti a vivere bene il celibato. E la mia non è una battuta. Aiutateci ad essere celibi per il regno di Dio. Quindi, e come noi aiutiamo voi, voi aiutate noi. Quindi nella preghiera, nell'amicizia, nello scambio dei doni. Come Renzo? Ci vuoi aiutare come? Questo dobbiamo dirlo alle donne della parrocchia, soprattutto se ci sono donne 20-30 anni, finché le dice una settantenne, insomma, siamo in grado di essere abbastanza maturi, insomma. Va bene. Giovedì prossimo, c'è l'ora di adorazione, essendo il secondo giovedì del mese, a San Francesco. Va bene? Giovedì. Per Roma. Una battuta molto semplice, un secondo, vabbè, intanto. Beh, insomma, è stato un bel incontro, è stato un incontro che ho avuto alla fine dell'udienza generale. Come consultore della congregazione del clero ho avuto il biglietto fortunato, come si dice, quindi la possibilità di andare, di essere ammessi come si diceva un tempo, al famoso baciamano, no? Cioè di essere in prima fila, il Papa scende, sono 20-30 persone che alla fine dell'udienza generale il Papa normalmente saluta personalmente. Quindi è venuto giù il Papa, dopo aver salutato i vescovi su in alto, scende giù e lì passa in rassegna uno per uno col prefetto della casa pontificia, che dice il nome e il cognome di ciascuno e chi è, e poi il Papa conversa. Quindi io ho avuto modo di conversare brevemente ovviamente col Papa, ho chiesto chi è, sono consultore, dico la ringrazio che mi ha nominato lei consultore, dice mi sta a cuore i problemi del clero, poi cosa fa nella sua vita, sono parroco a Casalmaggiore, dico chiedo la benedizione per la mia parrocchia, e ha ripetuto cose che mi aveva già detto la cardinale, il mestiere più bello del prete è essere parroci, però ho detto anche insegnato molti anni teologia fondamentale in seminario, dice a Cremona, a Cremona, dice sono stato in tempi di Monsignor Nicolini, si ricordava bene, e è stato insegnante di teologia, solo siamo colleghi perché anch'io ho insegnato teologia fondamentale molti anni, io sono solo un umilissimo servo nella vigna del Signore, lì si è messo a ridere il Papa nelle fotografie, si vede lui che ride, il segretario che ride molto, perché è la frase che ha detto il Papa, no? Appena è stato nominato, sono umile, cosa ha detto? Umile lavoratore nella vigna del Signore, sono solo un umilissimo lavoratore, eccetera, eccetera. Poi gli ho parlato della mia tesi di laurea, dove sono laureato a Roma, l'ho fatta sulla tradizione della scrittura al Vaticano II, con un argomento che lei ha trattato oggi durante la catechesi, dice questo è un tema essenziale, va studiato nel dialogo ecumenico, eccetera, poi è andato. Ecco. Sì, direi che l'emozione mi è venuta più dopo che durante. Sì, davvero, dopo uscendo ero davvero molto contento, mi sono reso conto, dico ma guarda che bel dono oggi, ma parlando lì col Papa, c'era una bella semplicità reciproca. Sì, è un uomo, l'avevo già incontrato da cardinale, ma è un uomo estremamente semplice, umile, proprio molto molto alla mano, ecco. Quindi, bene. Ecco. Ci vediamo fra 15 giorni qui e buonanotte.